Eccone qua un altro che si è distrutto da solo. Se si può dar credito alle nostre informazioni, questo pianeta aveva previsto con largo anticipo dove sarebbe arrivato, continuando quel modo. E un bel giorno il pianeta ce l'ha fatta. A quel punto, da parte nostra, c'è stato l'invio di un esperto di energia. Io. Dico esperto di energia, anche se in realtà sono medico. Ma dal momento che tutti noi siamo pura energia, siamo anche tutti esperti, per così dire, di noi stessi. Naturalmente questo pianeta è riuscito già da un pezzo a far fuori qualsiasi forma di vita organica sulla sua superficie. Il momento della mia partenza coincide all'incirca con il giorno della morte del pianeta. Di lì ad ora il mio viaggio. Sono in grado di assumere qualsiasi aspetto, ma questo lo sappiamo fare tutti. Sta di fatto che hanno mandato me e non un altro. Avevamo già osservato a lungo dal nostro piccolo ma attivissimo pianeta a Proxima Delta come avessero deciso di risolvere il problema. È strano per un popolo fatto di pura energia stare a guardare come altri risolvano i loro problemi energetici. Ad ogni modo lo fanno da dilettanti. Oltretutto noi siamo un pianeta estremamente attivo che si è dedicato in maniera particolare alla ricerca sulla morte dei pianeti. Ogni volta che ne muore uno, noi siamo lì. Davvero, nessuno in casa, tutto distrutto. Per sicurezza assumo l'aspetto degli abitanti precedenti, in modo che nessun abitante si spaventi vedendomi. Se per un raro caso che noi, nonostante o proprio a causa dei nostri cervelli di gran lunga superiori all'intelligenza degli ex del posto, abbiamo imparato a non escludere mai, ci dovesse essere un sopravvissuto. La lingua la conosco bene. Ed eccoci di nuovo qui. Voglio dire, qui non ci sono mai stato, ma in situazioni simili molto spesso. Di sopra non c'è più niente, a quanto pare. Quindi cominciamo pure ad entrare. Anzi, a scendere. Giusto. Interno. Non sono arrivati poi tanto lontano. Incapaci. Un miracolo che non sia successo prima. Hanno davvero costruito solo pochi piani dei loro vecchi appartamenti che chiamavano case dentro la terra. Non è profondo, però ha tenuto. A quanto pare non erano poi dementi totali. Gente più stupida si sarebbe spinta verso l'alto invece di scavare all'interno. Niente si muove. Cadaveri non se ne vedono. Al piano superiore, intendo quello più vicino alla superficie, sembra che abbiano abitato le loro femmine con i piccoli. Ciò significa che loro si sono trasferiti più in profondità, dove erano più al sicuro. Strano, perché secondo le nostre informazioni di solito affidabili, le loro femmine e i loro piccoli sono sempre stati protetti ed accuditi. Quando, per esempio, un veicolo marino, una gran parte di questo piccolo pianeta idiota è ricoperto dell'acqua, con cui però non sono riusciti a concludere mai niente di buono, si rovescia e affonda nell'acqua, dovete sapere che crepano se respirano l'acqua della superficie del pianeta. Le femmine e i piccoli venivano salvati per primi. E adesso questo. Sopra ciarpame di ogni tipo. Conosco questa roba dai nostri corsi di formazione. Non importa che aspetto abbia, pare che procuri soddisfazione. In più un paio di immagini che li raffigurano, ma che non sono proprio loro. Materiale. Quelle però si sono conservate. Meglio sta. Nessun cadavere, come detto. Chi avrà fatto sparire i cadaveri? Secondo le nostre informazioni non possono essere spariti del tutto come quelli in superficie. Proprio dai rimasugli di questa piccola razza ibrida ci saremmo aspettati risultati preziosi. Pare che avessero una struttura facilmente distruttibile, e a quanto pare così è. Pessimo materiale di base. D'altra parte, cosa ci si può aspettare dalle proteine, a parte la puzza? Ma sto divagando. Più ci si inoltra al di sotto della superficie, più la cosa si fa strana. una sorta di stazione di controllo con tante macchinette, levette, giochetti del genere, di cui devono essere andati molto fieri, cretini. Si credevano i signori dell'intero universo. Ma i signori siamo noi. Qui per la prima volta ci imbattiamo nei resti di una vita organica, cosa che per un abitante di questo pianeta suicida avrebbe potuto avere un senso direttamente sacrale, mentre per me è solo un ulteriore stimolo per il mio spirito esplorativo. Sempre più strano. Di qui manovravano le leve per la loro produzione di energia. L'energia è quel materiale privo di odore e sapore di cui sono composto io, il che non significa che io non abbia buon gusto. Qui si trovano, con mia grande sorpresa, non riesco a esprimerlo diversamente, favi. L'ape, insetto uso a vivere in società, raccogliere miele ed edificare colonie abitative, eccetera. Chi non sa cos'è un'ape non capirà comunque nulla di questo rapporto. Nei favi, i cadaveri di persone di sesso femminile soffocate. Femmine con ventri e organi sessuali enormi. Api regine. Leggera mutazione rispetto agli abitanti femminili precedenti. Accanto, i cadaveri di alcuni ometti in tutte le pose agitate possibili, volti sorpresi. Un paio di cadaveri di cuccioli, strano e curioso. Si dirà che dove si fa eccitante divento conciso e preciso, dove si tratta di mettersi in mostra facendo i cretini di vago e mi dilungo. È vero. Tutte le succitate tipologie di persona sono soffocate dal momento in cui qualcosa, la natura, il destino, persone colpevoli, la storia, dall'esterno ha cosparso gli accessi ai favi di una massa senza giunture né pori. Plastica. Soffocare significa non poter più respirare, cosa peraltro indispensabile alla sopravvivenza di questa specie quasi senza cervello. Non sono stati capaci di strappare questo materiale plastico nonostante l'avessero fabbricato loro. Tipico. L'hanno reso apposta indistruttibile. Indistruttibile per loro. Tutto morto. Finalmente cadaveri. Evidentemente i loro capi vivevano qui con le loro femmine. Che strano modo di sistemare una femmina. Non si sono fatti grande onore. Le povere bestie con tutti questi tubicini. Digestione, evidentemente, nutrimento, cure mediche, eccetera. Non deve essere stata una vita molto varia. Non c'è nemmeno un cinema. Dove sono i capi? Nemmeno le loro annotazioni devono essere lontane, fatto empirico. Sono sempre lì a scrivere qualcosa e credono che i loro scritti valgano tanto da doverli sopravvivere. Chiudono sempre questi fogli in contenitori indistruttibili, credono loro. Pare fosse una vera urgenza. Ed ecco qua uno di quei contenitori. Fra l'altro, anche questo in plastica. La stessa che li ha uccisi. Una storia piccante. Procedo dunque con l'analisi. Cito l'inizio del documento.
Nel momento in cui raggiungemmo la quota di 35 miliardi di persone, i comuni metodi di produzione energetica non potevano più tenere il passo con il bisogno sempre più crescente di energia, in parte perché a causa della carenza di materie prime, molte materie prime dovevano essere sintetizzate, con dispendio enorme di energia termica ed elettrica, in parte per la questione legata al rifornimento di sostanze nutritive, che già da tempo non poteva più essere sostenuto con i comuni mezzi agrotecnici. Per tenere il passo con questa crescita gigantesca di fabbisogno energetico, ci siamo dunque visti costretti a ripiegare su un procedimento che faceva riferimento all'effetto Miller, scoperto alcuni anni prima. Questo rendeva possibile, attraverso la conversione materia-antimateria, la produzione di energia elettrica nelle quantità necessarie. Un problema non pienamente chiarito rispetto a questa procedura, definito fenomeno di ristagno di Miller, diede tuttavia adito a numerose discussioni nei nostri ambienti. Non potevamo escludere totalmente la possibilità che quantità enormi di energia potessero liberarsi incontrollatamente. C'era dunque, per quanto minima, una possibilità che il processo di trasformazione raggiungesse un punto critico, sottraendosi in questo modo a qualsiasi controllo. Cosa questo avrebbe significato era chiaro. L'intera materia che si fosse trovata nel raggio d'azione della trasformazione si sarebbe di colpo convertita in energia. Noi scienziati ci siamo ritrovati ad affrontare una lotta intestina che abbiamo concluso positivamente. Era assolutamente necessario mettere in atto questo processo, non ancora pienamente maturato dal punto di vista tecnologico. Allo stesso tempo, avevamo anche la possibilità di ottenere un controllo assoluto e durevole sulla popolazione terrestre. Più tardi si sarebbe poi rivelato ancora più durevole di quanto non immaginassimo. Grazie a una fatica economica e tecnica esemplare di tutto il nostro Stato, si riuscì nell'arco di 20 anni a realizzare nell'Artico una riserva energetica centrale consistente in 3 reattori Miller, indipendenti l'uno dall'altro, al polo magnetico del Nord, per poter escludere il fenomeno di ristagno. I campi di appiglio nei reattori dovevano pur rimanere stabili. Gli impianti di sorveglianza e distribuzione di energia, incredibilmente vasti, erano stati posti all'interno di una struttura di 200 piani sotterranei, che manteneva una distanza di sicurezza di 700 km in linea d'aria dai reattori. La suddivisione delle centrali guida sotterranee era la seguente. Gli impianti estremamente complessi di elaborazione dati si trovavano ai piani inferiori. Per la manutenzione e sorveglianza era stato attivato un team di 250 persone tra tecnici, personale di manutenzione e assistenti medici. I nostri appartamenti e le nostre famiglie si trovavano alcuni piani più in alto.
Osservazione personale. I cadaveri hanno già un nome. Se penso a come hanno generato energia con quei loro piccoli corpi proteici indifesi per tentare di produrre qualcosa che alla fine non sono riusciti a produrre. In ogni caso è stata la fine, ma solo per le femmine e i piccoli, evidentemente. Non per gli specialisti del rifornimento energetico. In questo sono stati molto furbi, devo ammetterlo. Ma continuiamo col testo.
L'improbabile, ossia la catastrofe, purtroppo si verificò. Non dovevamo più preoccuparci del programma di rifornimento energetico per 35 miliardi di aspiranti rifornitori energetici, bensì soltanto del rifornimento energetico di una cerchia di persone relativamente piccola ed esclusiva, di cui inizialmente, tuttavia, non immaginavamo quanto piccola essa fosse davvero. Oltre all'intera popolazione del nostro pianeta, che al momento della catastrofe si trovava in superficie, anche le cappe polari si erano sciolte, come mostravano i nostri monitor. Ma quello al momento era il problema minore. Un problema più grave era rappresentato da alcuni semplici legami organici ai piani superiori, nella forma delle nostre donne e dei nostri figli, di cui dovevamo prima riuscire a capire se fossero riusciti a mantenere questa loro forma o meno.
Non ci erano riusciti, o comunque solo in parte. La maggior parte era definitivamente andata, non gli restava che buttarli via, il che significava che la loro riproduzione era in estremo pericolo. Per tipi del genere, evidentemente, è un pensiero insopportabile quello di estinguersi e non poter continuare a comportarsi da idioti. Quindi salirono ai piani alti per vedere se c'erano ancora femmine utilizzabili. Femmine ce n'erano, ma non in buono stato. State a sentire.
Trasportammo da basso le donne ancora vive, tutte in stato di grave shock. Bambini non erano rimasti. A conclusione dei nostri test, nella stazione di medicina, risultò il seguente bilancio complessivo. Delle 200 donne che si trovavano nelle stanze superiori, soltanto 50 erano sopravvissute all'evento. Una cifra straordinariamente tonda, probabilmente un capriccio della natura. Ci sarebbero voluti 2 anni per tornare ad avere la situazione sotto controllo. Quanto alla nostra situazione psichica, per amore di brevità basti questo. I primi anni dovremmo abituarci innanzitutto a non avere più un cielo stellato su di noi, ossia a non poter avere nulla di questo cielo, quando anche fosse ancora esistito. Contaminazione della superficie. Secondo, al fatto che il nostro senso morale era perfettamente inutile, perché non c'era più nessuno con cui misurare le nostre qualità morali naturali. E infine, terzo, che avevamo sulle spalle un'orda di donne che dovevamo in qualche modo rendere utili. Ci demmo nome Terrana 2. Eravamo una colonia di scienziati tagliata fuori da un mondo esterno che non esisteva più. Il bilancio. Delle 50 donne sopravvissute, 10 si erano subito rivelate sterili. Il resto portò alla luce in maggior parte bambini non in grado di sopravvivere. Di questo resto gravemente danneggiato, col tempo la maggior parte morì. Alla fine ne rimasero 8 partorienti e 10 non partorienti. Le partorienti, tuttavia, non partorivano facilmente cosa e come volevano. Partorivano regolarmente ogni 3 mesi bambini di 3 mesi. Evidentemente non riuscivano a trattenere in sé più a lungo i bambini. Con 4 bambini all'anno, anziché 1 come prima, la nostra capacità produttiva era completamente esaurita. I nostri tentativi lo dimostravano chiaramente. Affinché le fatiche delle partorienti non risultassero inutili, le fatiche dei nostri medici, non usi a questo campo specialistico, dovettero concentrarsi nella costruzione di incubatrici adatte a questi parti estremamente premature. Gli embrioni dovevano essere mantenuti in vita in uteri artificiali. Un'altra prestazione tanto tecnica quanto morale da parte nostra, lo ammetterà chiunque un giorno leggerà queste righe. Raggiungemmo infine il risultato desiderato dopo un periodo di gravi quote in perdita. L'autore di questo scritto vorrebbe inoltre aggiungere che i bambini erano esclusivamente e misteriosamente di sesso maschile. Figli, ciò che normalmente per un padre è fonte di orgoglio, nella nostra situazione precaria non era esattamente la cosa più pratica. Come avremmo fatto a riprodurci? Non eravamo destinati all'estinzione. Per quanto riguarda le donne sterili, ci accordammo per utilizzarle come esseri sessuali per noi uomini della colonia 250 e redigemmo un piano orario il più equo possibile per il loro utilizzo, vale a dire senza alcun riguardo per i legami familiari che potevano sussistere fra loro e alcuni di noi. In virtù del nostro alto livello spirituale e morale, quest'opera di astrazione era per noi assolutamente praticabile, vorrei sottolineare. Queste non partorienti furono da noi chiamate Etis dal modello delle antiche Etere. Le partorienti erano le Mutas, una sottospecie di madri. la nostra società, altamente tecnicizzata, doveva in ogni caso essere mantenuta in vita per tutta l'umanità, di cui eravamo stati un tempo ottimi rappresentanti e di cui incarnavamo gli ultimi rappresentanti.
Davvero avvincente questa storia, di una primitività di pensiero commovente, ma davvero emozionante. Personalmente ho sempre deplorato che noi, che sappiamo tutto e possiamo assumere qualsiasi aspetto, piccoli ed energici come siamo, non possiamo quasi più risolvere conflitti del genere. Salto ora alcuni passaggi ricchi di filosofeggiamenti postumani con cui evidentemente cercavano di giustificare le loro azioni e mi limito alle affermazioni contenutistiche essenziali. I figli li hanno socializzati, testuali parole. Erano quindi proprietà comune, a prescindere dal loro vero genitore, che non era mai noto. Lo sperma veniva fornito anonimamente, i bambini non tiravano alle sottane delle loro madri, ma semplicemente sgusciavano dentro e fuori dalle loro incubatrici. Delicati con le madri e intensivi nella prestazione, ma col tempo non gli bastò più avere figli maschi, no? Indirizzarono i loro sforzi verso la progenie femminile, figlie. Credevano che gli uomini fossero la minestra, le donne il sale. Senza sale a lungo andare la minestra non piaceva. Evidentemente non bastava avere uomini che potessero assoggettarsi il mondo. Ci volevano anche donne che rendessero piacevole agli uomini il mondo che poi a loro volta avrebbero voluto soggettare. Altrimenti ristagnerebbe tutto. Dalla ricerca sull'energia alla genetica, che passo avanti. Un problema tuttavia l'ebbero chiaro fin da principio. A questo almeno la loro intelligenza pareva bastare. Una società di figli e figlie eletti geneticamente avrebbe scalzato i suoi creatori, gli scienziati, quando questi fossero stati vecchi e tremolanti. Avrebbero facilmente sopravanzato i loro padri e li avrebbero magari perfino liquidati una volta o l'altra. Perché non c'è mai spazio abbastanza nella capanna più piccola. Le api regine vennero quindi messe nei favi, sorvegliate, nutrite e inseminate artificialmente. E ogni 3 mesi un bimbo nuovo, a pieno ritmo col dispendio minimo di combustibile. Pensieri a grado a zero, uteri a 99. E adesso volevano realizzare delle figlie con l'aiuto del loro controllo enzimatico sviluppato di recente. Per cogliere ispirazione, a quanto pare, si rinfrescavano la memoria con le Aetis, anche queste proprietà comune. Le une per la loro moltiplicazione, le altre per il loro svago. A ciascuno il suo. A loro tutto, però. Queste api re. Dalle mutas tennero lontani tutti i cattivi o brutti pensieri, perché non inibissero l'allegro partorire. Continuiamo.
A un certo punto, in questo periodo relativamente tranquillo, accadde che il computer fornisse una strana diagnosi. Vale a dire, dopo circa 6 mesi ci accorgemmo che uno strano fenomeno, suppongo a seguito dei nostri esperimenti col controllo enzimatico, era sopravvenuto. Constatammo infatti che in questi 6 mesi non era riconoscibile alcun peggioramento nel metabolismo cellulare. In modo assolutamente inspiegabile, una serie di prodotti del metabolismo che altrimenti, a causa del loro accumulo nella cellula, producono un peggioramento del comportamento della membrana e quindi un invecchiamento della cellula stessa, era sparita. Non l'avremmo neppure scoperto tanto in fretta se alcuni osservatori per hobby omosessuali, che si divertivano a osservare i processi del parto per poi raccontare barzellette sporche ai loro favoriti, non avessero notato che le partorienti, nonostante il numero elevato di parti, continuavano ad apparire straordinariamente fresche, sì, perfino ringiovanite. La ragione non poteva certo trovarsi nella grande gioia del divenire madri, perché erano in torpore perenne e da sedativi. Ma qual era il motivo allora? Continuavamo a esaminare i risultati delle nostre ricerche. Sì, solo il controllo enzimatico, che rappresentava un complesso all'interno degli impianti di controllo e sorveglianza biologica, poteva essere la vera causa. Questo, d'altra parte, implicava prospettive completamente nuove per noi. Avevamo superato l'età.
Commento da parte mia. Questo fatto ovviamente significava l'eternare dei loro corpi e della loro intelligenza, o di quelli che avete notato. L'eternare dell'unica cosa che per loro valesse la pena di essere resa eterna. Il groviglio di cifre che segue ci dice in termini secchi che potevano contare su di un prolungamento della loro esistenza fisica pari a 4-5 volte quella attuale. Niente male per dei profani, si è dato onore a chi lo merita. Gli esperimenti fatti su se stessi funzionarono tutti. Immortalità, antichissimo sogno di razze e culture sottosviluppate. A questa razza che si considerava altamente degna di sviluppo, balenarono tuttavia i primi dubbi nel cervello. Ma sentite voi stessi e fatevene un'idea obiettiva.
Allo scemare del primo momento di gioia vedemmo, sì, risolti molti problemi. Vedemmo il lungo tempo che avevamo davanti per migliorare e portare avanti i nostri esperimenti biologici. Ma vedevamo anche nuovi problemi venirci incontro. Problema. Cosa fa una società di re che possiede tutto il potere tecnologico e tutto il sapere tecnologico, così come peraltro la quasi immortalità, con generazioni di figli che crescono, che un giorno potrebbero forse contendere loro il dominio? Non saremmo divenuti tanto presto vecchietti illuminati che, borbottando senza denti, pieni di quella buona saggezza che deriva dalla vecchiaia, avrebbero iniziato i loro discendenti alla loro sapienza? I nostri figli non ci avrebbero condotti senili e arteriosclerotici nelle stanze a ozono e sotto le docce all'ossigeno, no. Saremmo stati uomini al culmine della loro intelligenza e del loro sapere. Cosa avremmo dovuto fare contro la concorrenza più giovane? Era questo il problema.
Ho un presentimento. Questo popolo decadente naturalmente ucciderà i propri figli, è prevedibile. E così è stato. Tuttavia non li portarono al macello come galline, animali un tempo adatti al consumo alimentare. Bensì svilupparono, è scritto nero su bianco, una raffinata procedura di test con formulari e così via. È come se volessero allevare la mediocrità assoluta tra i loro figli, animali da lavoro, operatori per i computer, le macchine riproduttive, le incubatrici, manovali per attività manuali che in questa specie, come segna la loro storia, avevano sempre goduto di una stima estremamente bassa. Io, rappresentante di un popolo che non è costretto a svolgere alcuna attività manuale, d'altra parte non disponiamo neppure di qualcosa come mani, purtroppo non riesco a immedesimarmi troppo bene. I loro psicologi dello sviluppo avevano evidentemente individuato l'età di 12 anni come quella più idonea. La mediocrità, scientificamente appurata in modo esatto, venne iniziata alla scuola del lavoro. Il resto, troppo stupido, troppo intelligente, a seconda. Liquidato subito per rifornire costantemente i padroncini di peni, fegati, membri freschi e così via, a mo' di banca di organi e distributore di ormoni. Buona idea. Minima perdita di materiale, niente scarti, elevata tollerabilità dei tessuti, parentela, eccetera. All'invecchiamento di un figlio lavoratore, ovviamente non venivano eternati con gli enzimi, è logico, seguiva appunto l'immediato sicuro annientamento. Persone tanto ce n'erano a sufficienza. A questi figli, naturalmente, non arriva nessun tipo di informazione. Sapere, in fin dei conti, è potere. Non sapere, quindi, è meglio. Quelli di prossima liquidazione e i dispensatori di organi potevano perfino già in tenera età collaborare alla costruzione del tutto. Così sta scritto qui con un certo orgoglio. E qui, per amore di completezza, per non attirarci accuse di poco senso per la scienza, il risultato finale.
Degli 80 candidati, 44 superarono l'esame. 36 risultarono negativi, di cui 5 esemplari furono bocciati per troppa intelligenza. Quei 44 dei nostri figli, che si trovavano nel raggio di tolleranza concesso, furono immediatamente istruiti ai loro compiti limitati, ma altamente specializzati. Il nostro reparto di medicina si riempì di potenziali dispensatori di organi e banche d'enzimi umane. I nostri medici, ora, potevano apprendere direttamente su materiale umano. Facevano progressi su progressi, i quali, infine, tornavano utili alla collettività sotto forma di noi stessi e delle nostre donne. Non basta costruire una società. Bisogna anche pensare sociale, sulle modeste possibilità di ascesa della da noi allevata assoluta mediocrità. In fin dei conti, eravamo noi a decidere. Dei 5 iperintelligenti candidati alla messa fuori gioco, tutti si opposero, tra l'altro, al proprio destino, come vorrei ancora sottolineare. Parevano immaginare qualcosa. Tutto questo era un tantino imbarazzante e spiacevole per tutti noi, ma eravamo ancora in fase di apprendimento. Le scienze sociali erano ancora un campo inesplorato nella nostra colonia. Il nostro stato di api, mi si conceda la battuta, adesso è, come posso dichiarare, pieno di orgoglio, perfettamente organizzato fin nel più piccolo dettaglio. Le malattie infantili sono debellate. Nel complesso posso davvero dire che siamo felici di esserci liberati di tutti quei problemi di amministrazione e organizzazione e di poter scaricare tutto sui nostri figli. D'altra parte, la gioventù deve imparare per tempo ad assumersi responsabilità. Seppure alcuni rappresentanti della nostra gioventù si siano liberati della responsabilità per i propri corpi, come a buon diritto è lecito affermare.
Molto spiritoso l'amico, anche se un briciolo troppo autocompiacente. Naturalmente la procreazione di figlie non era assolutamente più questione urgente come un paio di anni prima, nonostante sempre evidentemente le Etis con le loro facce e i loro corpi sempre uguali un po' alla volta dessero loro ai nervi. In fin dei conti lo si può ben capire. Tralascio le riflessioni su questo tema. C'è qualcosa di sporco, di ambiguo in loro, in cui noi sul nostro pianeta piccolo ma puramente spirituale non troviamo nulla di interessante. Li tralascio tanto più volentieri visto che gli eventi ora cominciano a precipitare. Non voglio tenervi più a lungo col fiato sospeso. In breve, dopo alcuni anni alla fine risultò che il trattamento delle madri con sterocorticoide CH1297, scritto così, aveva ottenuto un risultato. Una bambina, senza alcun preavviso. Qui sta scritto che è accaduto perché, evidentemente a causa di un errore, improvvisamente i dosaggi dei forti sedativi erano stati ridotti. Quante volte la scienza nelle culture primitive dipende da coincidenze simili. I fiori erano sbocciati, i fiori di figlie. Perfino il nostro biografo, altrimenti tanto secco, va in estasi.
La nostra prima figlia era nata. Le demmo il nome di Patsy Melville, a ricordo della famosa omonima Patsy Melville. Sapevamo inoltre che con l'interruzione dei sedativi nulla più era di ostacolo ad altri parti femminili. Le nostre mutas, le nostre amate donne, che avevano parte non trascurabile al lieto evento, cominciarono subito a pensare come delle ossesse. I loro cervelli arrugginiti si muovevano come maglie a vapore. Nella 27esima generazione avevamo risolto il problema che ci aveva maggiormente occupati. È come se il soffio della vita ci avesse accarezzati tutti. Dopo tutto il tempo in cui il soffio della morte ha accarezzato tanti dei nostri figli.
Se posso esprimere la mia opinione personale riguardo agli eventi successivi, vorrei far notare che si ha l'impressione che le madri fossero scoppiate in una specie di gratitudine animale nei confronti dei loro signori e maestri. Sembra fossero addirittura un'unica esplosione di gioia, come se nessuna di loro fosse mai diventata madre. Ma non crederci. Padri e madri furono talmente presi dalle gioie paterne e materne che, una volta tanto l'uomo trionfa sullo scienziato, dimenticarono perfino le annotazioni. La scrittura si interrompe a questo punto con un orribile e disgustoso coro di giubilo che preferisco risparmiarvi. Fine. Cos'era successo? Fuori le madri soffocate, gli uomini soffocati, evidentemente i re, a giudicare dall'età, altrimenti nessun altro. Tutto vuoto, abbandonato. Dove sono gli altri? Cos'è successo? Un incidente? Un caso? Intenzione? Comprensione? O forse un errore? E dunque termino la pausa, di cui anche uno come noi alla fine ha bisogno per integrare le sue scorte energetiche. E dal momento che qui per me non resta altro da fare, a parte la solita vecchia routine, prove di tessuti, analisi di strutture molecolari, elaborazione dati, eccetera, eccetera, mi dirigo verso la superficie di questo piccolo pianeta un tantino presuntuoso. Lì trovo immediatamente la soluzione, cosa per nulla difficile. All'inizio devo girovagare per un po'. Divertenti queste prolunghe che chiamano gambe. Ma poi ecco che li trovo, gli avanzi. I resti della piccola infelice colonia di scienziati. L'eredità di Terrana 2. Un paio di donne già anziane, senza alcunché di eroico o grandioso, e diversi giovani uomini dall'espressione ingenua, a cui non confiderei troppi dettagli, ho la sensazione che andrebbero in tilt se sentissero la mia analisi. Così come un paio di bambini piccoli, di sesso maschile e femminile. Aspetto sano. Sembra che la superficie, dopo tutti questi anni, sia in certo qual modo depurata e quindi abitabile. Cose del genere non le percepisco. Sopravvissuti in buone condizioni portano a una conclusione a cui non posso mancare di arrivare. Racconto la solita storia inventata, escogitata per casi simili dai nostri logistici, che io sia pure energia, tanto non lo reggerebbero mai. Evidentemente praticano qualcosa come l'agricoltura. Ci provano almeno, a quanto vedo. Carine le aiuole. Così sì che va bene, un ritorno alle fonti. Come se nel frattempo non fosse successo nulla. Avremmo potuto profetizzarglielo fin dall'inizio. In fondo abbiamo la grande visione d'assieme. Chi siete, chiedo, ingenuo. E così mi ascolto tutta la pappardella ancora una volta, se anche pietosamente individualmente colorita. Dicono che è la loro storia e che verrà scritta. Non si fanno frittate senza rompere le uova, dicono. Le api re hanno giocato con le uova per anni e adesso sono loro la frittata. Purtroppo hanno dovuto uccidere anche le madri, per motivi strategici. La festa di compleanno della figlia aveva riunito per la prima volta madri e padri in un luogo in cui erano facilmente eliminabili insieme. Queste signore più anziane sono infatti le Aetis, risulta. Mi consegnano la parte mancante della vicenda, che posso quasi indovinare. Mentre tutti i re continuavano a considerarle delle sceme, loro avevano recuperato da un pezzo le loro capacità di pensiero. Grazie agli enzimati, a quanto pare, di quel prodotto primitivo che evidentemente ha espletato il suo compito. Tuttavia non l'hanno mai raccontato ai loro signori e padroni, sapendo bene che gli sarebbe tornato utile. E così è stato. Proprio come i padri re avevano cominciato a odiare le loro facce solite fino alla nausea, allo stesso modo i re venivano odiati dalle etere, solo molto più intensamente. Come del resto, secondo la mia esperienza, il subalterno ha sempre una ragione di più per odiare il suo signore che il signore il suo servo. I re di un tempo, in tempi antichi, avevano ucciso i figli delle Aetis con la loro erronea politica energetica. Ed ora, in occasione della nascita di una figlia, mugghiavano come buoi dalla gioia di essere riusciti a creare nuove femmine. Nello stesso momento in cui la povera Patsy Melville era nata, a proposito, è sopravvissuta. Subito dopo la nascita è stata presa in affidamento dagli schiavi. Avevano capito di essere destinate alla morte, sostituibili, da annientare come vecchi schiavi e figli eccellenti. Non appena i re avessero cominciato a fabbricare nuovi esseri sessuali più freschi, i giorni delle Aetis sarebbero stati contati. Si trattava di agire. Con l'aiuto dei figli schiavi, a cui avevano aperto gli occhi sulla precarietà della situazione, a cui avevano dato tutte le informazioni da cui finora erano stati tenuti lontani da parte dei loro superiori, come del resto, per la mia esperienza, si tiene sempre la saggezza lontana da quelle persone che si vorrebbe rendere subalterne, avvenne infine l'omicidio dei re e delle madri. Le madri le ritenevano creature dei re e di conseguenza ragionevolmente distruttibili. Non si fanno frittate senza rompere le uova. hanno ricoperto quei favi con la massa di plastica di cui essi stessi erano fatti. Il materiale era, secondo le loro opinioni, indistruttibile e impermeabile all'aria. Morte per soffocamento. Dopodiché hanno formato insieme il grande gruppo dei superstiti, costituito dalla maggior parte degli abitanti. Come del resto, per la mia esperienza, spesso accade che un piccolo gruppo, grazie a numerosi espedienti, sia in grado di sottomettere a sé un altro superiore di numero. Per come la vedo io, esseri svantaggiati a causa del proprio sesso ed esseri svantaggiati a causa delle loro condizioni di lavoro, si erano riuniti in un unico corpo collettivo capace di agire, il che rappresenta una prestazione sociale matura. Poi sono saliti. I figli schiavi non avevano mai visto la superficie. Pare che sia stato uno shock per loro, perché non c'era assolutamente più nulla. Sono robe da mandare fuori di testa. Adesso vogliono combinare qualcosa di nuovo sul pianeta. E speriamo sia qualcosa di buono. Comunque, che sono un essere di pura energia, preferisco non rivelarglielo. Ancora mi utilizzano come generatore o turbina, o come si dice. Gente così è capace di tutto.